tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Tra pochissimo avremo in collegamento telefonico Giorgio Vallortigara per il libro Desiderare, suo primo romanzo. Lo facciamo vedere agli amici che ci guardano sulla Radio Rock TV, e quindi edito da Marsilio Romanzi. Tra pochissimo ai nostri microfoni. Ragazzi, un film del 1969, se non sbaglio, di Mauro diretto da Mauro Bolognini, con una giovane Silva Coscina, che si intitolava L'assoluto naturale. La colonna sonora di quel film era di niente proprio di meno che, insomma, Ennio Morricone, come si probabilmente intuiva, anche per chi magari non questa colonna sonora non l'aveva mai sentita prima d'ora. Insomma, credo che le note e la composizione soprattutto di Morricone siano abbastanza evidenti, e questa canzone in particolar modo, questo tema in particolar modo, si intitolava Sembravi desiderare. Desiderio in qualche modo, insomma, parliamo di Desiderare, che è il primo romanzo del nostro Giorgio Vallortigara, professore di neuroscienze, amico di Radio Rock, che spesso è intervenuto per parlarci dei suoi saggi. Oggi interviene invece per raccontarci del suo primo romanzo. Ciao Giorgio, buongiorno, come stai?
Ciao Emilio, buongiorno a te e agli ascoltatori. Sto bene, grazie, molto bene.
Allora Giorgio, la domanda sarà sì, sicuramente non originalissima, però direi che è d'obbligo. Dopo tanti saggi, raccontaci cosa ti ha spinto, dove è nata l'esigenza di passare alla narrativa in un modo che poi racconteremo, che è un po', come dire, non troppo distante però poi dal tuo mondo, dalla tua saggistica, perché dentro questo romanzo, che è un romanzo, ragazzi, che divorerete, di 220 pagine, c'è veramente un mondo, ci sono tantissimi spunti molto interessanti. Quindi com'è nata questa, se si può chiamare, di esigenza o comunque voglia di esordire come narratore?
Ma allora, grazie della domanda innanzitutto, come si dice ai congressi, anche perché l'hai formulata in tono garbato, perché mi è capitato in questi giorni, rispondendo alle domande di qualche giornalista, così che alcuni fossero anche leggermente irritati, nel senso il tono della domanda era del tipo: ma professore, dopo una carriera scientifica e poi insomma ha fatto libri di divulgazione, ma cosa le è venuto in mente di scrivere? Come dire, rischia di mangiarsi anche la poca reputazione. Allora, le ragioni sono due. La prima è l'invidia, e cioè, come mi è capitato anche di scrivere nel precedente saggio, quello uscito per Adelphi, A spasso col cane e luna, per quanto io cerchi di insomma di far bene il mio mestiere quando faccio la divulgazione, sono consapevole che ci sono delle limitazioni nella possibilità di, come dire, emozionare il lettore quando parli di scienza in una maniera che è quella saggistica. E quindi io volevo riuscire a trasmettere in qualche modo le idee, ma non in una forma didascalica o in una forma tradizionale in cui c'è qualcuno che spiega, ma di farle passare, per così dire, surrettiziamente attraverso una storia, in una maniera che fosse appassionante, che fosse anche un po' romantica. Questa è la spiegazione che io offro, insomma, alle presentazioni, eccetera, del perché, di che cosa mi ha spinto.
Certo.
Però lo sto raccontando un po' a tutti. Qualche giorno fa ero a cena a Pordenone Legge con alcune persone, tra cui Chiara Valerio, la quale a un certo momento mi ha preso per un braccio, mi ha guardato fisso negli occhi, come fa lei, e poi dice: io lo so, Vallortigara, lei chiama tutti per cognome, perché hai scritto un romanzo. E dico: perché, Chiara? Hai scritto un romanzo perché sai che devi morire.
Sì.
Adesso ho detto: non c'è nessuna fretta, ma sai che devi morire, e ci sono delle cose che hai capito, pensi di aver capito, ma che non puoi trasmettere con i modi e i mezzi tradizionali del sapere scientifico, e quindi puoi trasmetterli solo attraverso l'allusione, la menzione, diciamo così, e questa è la ragione per cui ho scritto un romanzo. E questa cosa che mi ha detto mi ha abbastanza colpito, perché, come si dice, touché.
Sì,
è questa forse la ragione.
Da questo punto di vista, Giorgio, mi viene da domandarti, no? Tu parli di il tuo libro anche di cervello molle, di come dire, di desiderio, no? In qualche modo di trovare una circolarità nella nostra vita che faccia sì che si possa ricominciare costantemente, che si possa non terminare. In qualche modo il lavoro effettivamente del romanziere, di chi si occupa di scrivere narrativa o letteratura, insomma, in taluni casi è proprio quello di gettare il cuore oltre l'ostacolo, verrebbe da dire, cioè è proprio quello di cercare, non piacerà al nostro comune amico Massimiliano Parente, però metafisicamente proprio di oltrepassare, no? Di pensare a quello che accadrà dopo la nostra morte in qualche modo. Quindi, come dire, è un po' una risposta quella che hai appena dato anche a quello che è contenuto nel tuo romanzo.
Certo, però mi senti?
Sì, sì, ti sento perfettamente. Sì, sì.
Allora, è vero che abbiamo questa aspirazione, no? Però, come diceva Woody Allen, io non è che aspiro alla immortalità attraverso le opere, chi se ne importa delle opere, compreso anche i romanzi. Uno vorrebbe essere immortale nel senso che vorrebbe proprio non morire
certo.
Mai, e questo è complicato, però hai ragione sul fatto che uno dei temi dentro il romanzo è un po' questo sogno che coltivano i ricercatori che fanno il mio mestiere, di ricostituire le condizioni di un cervello alla nascita,
sì.
No? Quando è molle, nel senso che è in grado di acquisire come una spugna tutta l'informazione possibile.
Pronto ad apprendere.
In una maniera, esatto, e sarebbe bello poter riottenere quel risultato lì in età adulta, e alcuni dei personaggi del libro rincorrono per l'appunto questo sogno, ma vanno incontro a dei rischi, insomma, come si rivelerà nel thriller.
Sì, e tra l'altro ho letto da qualche parte definito il tuo romanzo thriller metafisico. Ti la trovi calzante questa definizione pensavi magari a qualcosa di diverso?
No, la trovo calzante perché ho cercato di raccontare una storia che possa in qualche modo appassionare il lettore e però, diciamo così, il mistero che attraversa il romanzo alla fin fine non è un mistero tradizionale, un omicidio o qualcosa del genere, ma è per l'appunto un problema metafisico, un problema che riguarda la natura dell'esistenza, la natura dell'identità personale, della nostra esperienza.
Io, Giorgio, innanzitutto a dispetto, più che a dispetto, per chiarire definitivamente la prima domanda che ti ho fatto, ritengo che il tuo primo romanzo non sia soltanto un grande romanzo per essere un esordio di fatto, ma mi spingo anche a dire superiore rispetto a moltissimi che fanno i romanzieri di professione, per così dire. Quindi voglio, ecco, con questo chiarisco bene i confini della mia prima domanda. Avevo una domanda che però alla quale tu però parzialmente hai già risposto, cioè era una domanda un po' cattiva, se vogliamo, cioè chiederti se il fatto di mettere dentro in un romanzo in maniera, secondo me, molto coerente, molto interessante e molto fluida pezzi tratti da, diciamo, in qualche modo dal tuo lavoro, da cose di cui hai anche parlato nelle tue opere di saggistica, fosse un po', come dire, una coperta di Linus, no? Come dire, faccio questo esordio e però mi porto dentro anche un po' le cose che su cui mi sento più, che sento più mie, o invece, se tu ritenessi opportuno, ma hai praticamente già risposto, inserire, veicolare, utilizzare il romanzo di fatto come una ulteriore opera di divulgazione, Giorgio.
Sì, allora, diciamo le cose come stanno e vale in generale per tutte le forme della narrativa, cioè si può parlare bene soltanto di quello che si conosce profondamente. E infatti riconosci i libri, come dire, sciatti,
sì,
perché non ti danno senso di realtà, perché certo, capisci che l'autore non sta parlando di cose che conosce veramente. E che queste cose possono essere relative a diversi ambiti. Quindi ovviamente il mondo che io descrivo è il mondo che conosco, cioè il mondo delle persone che fanno il mio mestiere, che vengono descritte però da un punto di vista non tanto per quel che fanno, anche un po' per quel che fanno, ma per quel che sono, cioè per l'idea che mi sono fatto di come sono gli scienziati, i ricercatori, la gente come me o insomma le persone che ho incontrato e che sono secondo me caratterizzate dal fatto di essere dominati, spinti da una passione che è ossessiva, che è esagerata, che in alcuni casi è perfino malata. E questo viene descritto nel romanzo perché lo conosco, perché lo vivo anche in un certo senso personalmente. Quindi avevo bisogno anche di raccontare questa cosa qua, cioè di dire come siamo fatti, perché l'ho trovata raramente ben descritta nella letteratura, però nel libro ci sono anche menzionati alcuni dei miei libri preferiti di passaggio o con qualche frase, con qualche citazione. E come sai, uno degli autori che secondo me è stato capace di parlare alla scienza, parlare della scienza in maniera profonda da romanziere, non da scienziato, è stato Daniele De Giudice. Sì. E ad un certo momento uno dei protagonisti del libro parla di questa sua esperienza, cioè di quando ha letto Atlante Occidentale e ha detto, lui che fa lo scienziato, ah, è proprio di me che si sta parlando qui, proprio del mio lavoro, che è nient'altro che geometria molto spinta. È una frase di Daniele Del Giudice ed è molto calzante.
Sì, perché tra l'altro insomma, ricordo perché l'ho già detto prima, insomma, che il tuo libro è pieno di riferimenti, oltre alla tua attività appunto di neuroscienziato, anche le cose che ti piacciono, i libri che ti piacciono, anche c'è cioè anche insomma, ci sono anche riferimenti a libri di poesia, insomma, a immagini, quindi ad arte figurativa. Quindi è veramente, apre il tuo romanzo una serie di porte per ulteriori approfondimenti poi di cose belle. Ricordiamo che sono, diciamo,
è un libro molto personale, diciamolo anche, sì. Molto personale. Il nostro comune amico a suo tempo mi aveva detto: guarda che se vuoi fare lo scrittore devi essere scudorato, e in un certo senso lo sono.
Lo sei stato, tra l'altro ricordiamo che sono due storie che si intrecciano, una per così dire fiction totalmente, quella del protagonista Isaac, scienziato inquieto, nel quale in qualche modo forse, no, possiamo permetterci di dire che si rivela un pochino anche un po' i tuoi caratteri autobiografici, anche se probabilmente sono disseminati anche in altri personaggi. Attorno a lui ruotano tutta una serie di personaggi che dialogano insieme a lui in una delle due parti del romanzo, che è alternata invece a una parte sempre appunto romanzata, ma che si basa su una realtà storica, la vicenda di Douglas Spalding. Io, tra l'altro, mi ha incuriosito molto una cosa, che per esempio di Spalding non esiste la pagina Wikipedia italiana. Questa è dimostrazione del fatto, probabilmente, che parliamo di un grandissimo etologo, precursore dell'imprinting, del lavoro di Lorenz, no, che arriverà dopo, però parliamo di un personaggio quasi, non dico sconosciuto, ma insomma sicuramente sì, sconosciuto ai più. È anche per questo che lo hai voluto inserire e far diventare protagonista di una delle due parti del romanzo che si intreccia con l'altra?
Sì, mi incuriosiscono molto questi personaggi che rimangono o che sono rimasti impigliati nelle fessure, no? Negli interstizi della storia scientifica o letteraria. Ce ne sono stati altri, naturalmente. Un parallelo che faccio sempre, che riguarda la letteratura, è quello di Bobby Burslem, questo triestino straordinario che ha praticamente fatto conoscere al mondo letterario italiano Kafka, Italo Svevo, e quello che ha fatto vedere la fotografia di Dora Marcus e ha convinto Montale a scrivere la famosa poesia da cui tutti si aspettavano presto o tardi un grande libro, una grande opera, e che in realtà per tutta la vita, lo racconta nello stadio di Wimbledon, Daniele Del Giudice, ha scritto pochissimo, ha scritto quarti di copertina e si è occupato dei libri degli altri. Douglas Spalding io lo trovo un personaggio in un certo senso parallelo, perché ha fatto delle scoperte fondamentali, ha anticipato la scoperta appunto dell'imprinting, ma in generale dello studio dell'istinto. Se non fosse morto a 36 anni, oggi sarebbe riconosciuto come il padre dell'etologia, e in realtà nessuno sa chi è. Oltre a non avere una pagina Wikipedia italiana, perlomeno non c'è una fotografia sua, io non sono stato capace di trovarla, e quindi la sua figura, le sue sembianze, insomma, me le sono inventate nel romanzo. Però è uno straordinario personaggio romantico, un po' anche gotico, biologo vittoriano.
E tra l'altro tu racconti un pezzo della sua vita che è veramente romanzesco, no? La conoscenza tramite, se non ricordo male, John Stuart Mill, dei genitori di Russell, di Bertrand Russell, con la signora, e inizia anche una sorta di relazione amorosa, se non ricordo male, insomma, se così si può dire, con il beneplacito del marito, Lord Russell. È una storia veramente d'altri tempi, per così dire, ma da romanzo vittoriano proprio in qualche modo, quindi proprio da romanzo.
Assolutamente, loro erano una coppia davvero estremamente liberale per l'epoca, sostenitore lei e lui del diritto di voto alle donne, del diritto all'aborto, tutti e due atei e ateisti convinti. e quando hanno a che fare appunto e Spalding diventa il precettore dei loro figli, riconoscendone il grande valore e l'intelligenza, il fatto che lui sfortunatamente fosse ammalato di tubercolosi, lei, Kate Amberley, dice al marito: ma guarda, questo giovane qui non avrà mai una moglie adatta alla sua condizione, adatta alle sue condizioni di salute, però sarebbe ingiusto che gli fosse precluso l'amore, anche l'amore è quello dei sensi, fisico, e quindi con l'autorizzazione del marito lei si concede a Spalding. Questa è la versione che si conosce della storia, che messa così e del modo in cui la mette Russell nella sua autobiografia sembra un po' un atto da, come dire, da infermierina, no? Sì. Poveretto, dai, diamogli un po' di piacere. In realtà credo, e nel romanzo insomma questo viene sviluppato, che la loro sia stata una vera storia d'amore, non semplicemente il servizio di una suffragetta gentile. Non ho le prove di questo, ma ne sono abbastanza convinto. Le prove si sospetta che ci fossero nelle lettere che si sono scambiate, ma che alla scomparsa di lei e poi di suo marito la suocera fece sparire, bruciò, pare, nel camino della casa di Ravenscroft. Però insomma io la racconto come una vera storia d'amore.
Senti Giorgio, poi è difficile, ecco, sintetizzare il tuo romanzo perché so, è ricco di personaggi e di temi che approfondirete leggendolo. Vi consiglio assolutamente di comprarlo oggi stesso. Io non sono una persona che legge poco, ma ti garantisco che è per me difficile trovare dei punti di riferimento letterari, nel senso che il tuo stile è veramente molto particolare. Però la domanda te la faccio: scrivendo ti sei un pochino ispirato a delle figure del mondo letterario che, come dire, hanno condizionato un pochino la tua, il tuo stile, il tuo modo di impostare il racconto, oppure no?
Allora, anche qui è impossibile non salire sulle spalle dei giganti, no? Quindi tutto quello che ho letto fin qua e quello che ho imparato in un certo senso è responsabile o ha la colpa eventualmente o il merito di come ho scritto. Ho cercato naturalmente la scrittura tersa e pulita e geometrica che caratterizzava il modo di scrivere per esempio di Daniele Del Giudice, e ho cercato una volta Vargas Llosa, parlando di Borges, ha detto ha realizzato una prosa in cui ogni frase è un'idea, e quando ho cominciato a scrivere il libro avevo in mente questa definizione e questo principio, cioè di cercare di scrivere qualche cosa in cui in ogni frase c'è un'idea. Non credo di esserci riuscito compiutamente, però questa era un po' l'intenzione.
Però guarda che hai dato una definizione che secondo me è molto calzante, perché è esattamente quello, non sarei riuscito a strutturarla in questo modo, però adesso che lo sento è esattamente secondo me quello che avviene leggendo il tuo bellissimo esordio. Stai già scrivendo il secondo, Giorgio?
Mi ci vorranno molti anni, ha richiesto molti anni la scrittura di questo libro, cioè l'avevo lì nel cassetto e poi non ero neanche sicuro di volerlo dare alle stampe, e poi devo confessare anche qui che devo molto al nostro comune amico, insomma, Massimiliano Parente. Sì. Che ne aveva visto una versione iniziale, mi ha incoraggiato. E
meno male. Spinto, sì. Allora lo ringraziamo, perché veramente abbiamo io in questo momento in mano, e faccio vedere agli amici di Radio Rock TV che ci guardano in questo momento, Giorgio Vallortigara, Desiderare, un vero e proprio gioiellino. Acquistatelo oggi stesso in libreria. Marsilio Romanzi, l'editore. Giorgio, grazie ancora una volta per essere stato con noi. Ti aspettiamo presto anche qui in studio, se vorrai, quando sarai a Roma. E grazie mille di questo bel regalo che ci hai fatto, questo tuo esordio letterario.
Grazie Emilio, grazie anche agli ascoltatori.
A presto, grazie a Giorgio Vallortigara. Chiudiamo qui il nostro appuntamento con il rock show di oggi, con Desiderare, Caterina Caselli. Ciao a tutti, a domani. Ciao, ciao ragazzi, ciao ciao domani. Ciao.
Mi sveglia il desiderio, chi lo ferma più? Non serve una storia nuova a me. La faccia sotto la cuffietta calma un po', ma il sole
il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.